Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata di 15 minuti di Cina, io sono Federica e oggi abbiamo con noi Riccardo Benussi. Ciao Riccardo.
Ciao Federica.
Riccardo è stato Deputy Regional Manager per 7 anni negli uffici di Shanghai, Suzhou e Ningbo per Design Shiren Associates e si è ora spostato in Europa in qualità di Head of European Business Development. Abbiamo avuto modo di conoscerlo nel corso di alcune puntate precedenti, l'ultima tra le quali ha trattato di export verso la Cina, che vi invito ad ascoltare. Grazie per essere di nuovo con noi, Riccardo.
No, un piacere mio, Federica, sempre un piacere.
Oggi parliamo insieme di piani quinquennali. Vedremo brevemente di cosa si tratta, delle loro origini e del ruolo che ricoprono nello sviluppo economico della Cina. Innanzitutto, perché parlarne ora? Come saprete se ci seguite sugli altri nostri canali, lo scorso 11 marzo si sono concluse le due sessioni, in cinese Lianhui. Si tratta di due appuntamenti politici chiave durante i quali si tengono le sessioni plenarie della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, l'organo consultivo politico, e dell'Assemblea Nazionale del Popolo, l'organo legislativo. Particolarmente importante come evento quest'anno perché fissa nella storia una Cina alla celebrazione del 100° anniversario del Partito Comunista Cinese e coincide con il lancio del 14° piano quinquennale che guiderà lo sviluppo del paese tra 2021 e 2025 verso gli obiettivi delineati proprio nel corso di questo appuntamento. Ma facciamo un passo indietro e iniziamo con un po' di background, Riccardo. Riusciresti a spiegarci in breve cosa sono i piani quinquennali e come questo strumento si integra all'interno dell'economia socialista di mercato con caratteristiche cinesi?
Volentieri, faccio un passo indietro, ne faccio anche due. Il piano quinquennale è uno di quegli elementi globali, non tanto solamente cinesi, che ti sforza ad andare indietro nella storia e a usare qualche principio di economia. Andare indietro nel tempo su questo tema vuol dire dare un occhio alle relazioni internazionali che la Cina intratteneva negli anni 50 circa con i propri vicini, e uno di questi vicini era la Unione Sovietica, con la quale la Cina ha avuto molto a che fare per una ventina d'anni dal punto di vista economico. Ma andando con ordine, i paesi che venivano da una economia tradizionalmente centralizzata, socialista, e che veniva anche da periodi duri come la guerra, e dove la presenza del governo e spesso anche di un governo militarizzato era molto forte, richiedeva una centralizzazione delle risorse. Perché si centralizzavano le risorse in questo tipo di economie? Proprio perché venivano da periodi di debolezza economica o di incertezza economica tale da dover fare inventario, per così dire, di tutte le proprie risorse e metterle ad uso rapidamente per fare cambiamenti significativi e veloci in un'economia, cercando di fare che cosa? Di cambiare e di centrare obiettivi e quelle variabili economiche come le esportazioni, le infrastrutture, il reddito e i consumi. E quindi questa è la tipologia di substrato economico che un paese come l'Unione Sovietica aveva quando nel 28 Stalin iniziò col suo primo piano quinquennale. La Cina si è influenzata ai piani quinquennali negli anni 50. Infatti il primo piano quinquennale cinese è del 1953-57 e alla fine di questo piano quinquennale, già per una divergenza di interpretazione del comunismo marxista, si verificavano le prime fratture tra la scuola di pensiero russa o sovietica e quella maoista cinese, per cui nel 1961 Nikita Khrushchev annunciò un divorzio, per così dire, dalla Cina, denunciando al mondo intero, col quale la Unione Sovietica voleva iniziare ad avere relazioni economiche più aperte, che la Cina non aveva lo stesso spirito. Difatti, la Cina maoista di quel periodo era contro l'interpretazione del comunismo marxista, come dicevo prima, dell'Unione Sovietica, e non vedeva di buon occhio intrattenimento politico e di sviluppo con le economie globali, specialmente quelle a stampo capitalista. E quindi nel 61 finisce una cooperazione sovietica-cinese dove durante il primo piano quinquennale cinese l'Unione Sovietica ha sostenuto lo sviluppo di centinaia di aziende cinesi nel settore della industria pesante, che di solito è uno dei settori di un'economia che abbraccia il piano quinquennale più intensamente coinvolto. Ma non è solamente una storia sovietica o cinese, quella del piano quinquennale. Altri paesi della mega regione asiatica come l'India, la Corea del Sud, il Vietnam e anche un'economia non comunista come quella del Nepal, adottarono piani quinquennali, a volte erano triennali, a volte settennali, in ogni caso orientati a rafforzare, come dicevo prima, alcune variabili economiche rapidamente. E anche guardando all'Occidente, abbiamo avuto campagne simili a piani quinquennali durante il fascismo italiano, la Germania nazionalsocialista ha anche intrattenuto piani quinquennali e l'isola di Cuba, sotto Fidel Castro, anche negli anni 70. Molto più lontane, economie come quella argentina sotto il governo peronista degli anni 50, ha anche provato l'utilizzo dei piani quinquennali. Tornando ai giorni nostri, i piani quinquennali cinesi hanno caratteristiche cinesi, come tu accenni, proprio perché l'intenzione del governo e dell'economia cinese era sin dai tempi di Jiang Zemin nel 92, quelli di avere un'economia di mercato a caratteri socialisti, cioè determinati da una forte presenza dello Stato, non militarizzato, molte aziende statali e il tutto in una economia globale al di fuori del paese Cina.
Potresti poi dirci perché è importante per le aziende straniere e in generale per il mondo intero, direi, guardare a questi piani quinquennali? Quali sono gli indicatori più significativi a cui porre attenzione?
Di solito, e questo è un mio modo di vedere, le economie che sono legate ai piani quinquennali sono economie che appunto hanno, come dicevo un attimo fa, bisogno di uscire da un'impasse economica e si sta riassestando e deve velocemente cambiare alcune variabili economiche, quindi deve innalzare la produttività di certi comparti industriali o deve assicurare un certo tipo di o livello di occupazione, deve garantire un certo output di prodotti da vendere sul mercato internazionale e che deve coprire alcune o grosse lacune che per esempio una guerra o delle situazioni catastrofiche hanno prodotto e che hanno costretto ad adottare dei piani quinquennali o un'economia pianificata. Quindi di solito una economia che ha sposato la politica dei piani quinquennali, almeno in anni non sospetti, erano economie che non erano particolarmente interessanti, eccitanti o parte di un discorso di globalizzazione economica che potesse dare veramente qualcosa al resto del mondo nel mercato globale. Questo non è il caso della Cina, perché è un'economia estremamente ricca e profittevole per investimenti locali, tanto quanto per esportazioni. Sappiamo che la Cina ha inanellato una serie di record uno dopo l'altro per quanto riguarda l'economia internazionale, sulle esportazioni, sullo sviluppo, sulla cooperazione internazionale ed è aperta. Quindi il motivo per cui è interessante guardare il piano quinquennale e i suoi indicatori è che c'è spazio per investimenti stranieri in quei settori che sono indicati dai piani quinquennali. Eccezione viene fatta per i settori dove la Cina non ammette investimenti stranieri, che sono i soliti sospetti. Questo è il motivo per cui è molto importante per la politica economica globale dare un occhio a quello che succede nei piani quinquennali cinesi, perché è un player così importante a livello mondiale che ogni suo piano quinquennale può dare una spinta o un rallentamento a segmenti economici cui oggi tutta l'economia globale partecipa e quindi può essere figlia di una sintomatologia positiva o negativa cui le aziende devono o possono partecipare, anche quelle internazionali ovviamente. I piani quinquennali cinesi sono spesso chiamati uno dei documenti politici più importanti al mondo o all'economia globale, perché è l'unico programma politico del paese, non come spesso e volentieri vediamo in economie come la nostra o in politica come da noi. Quello cinese, in un documento del genere, traccia il corso della Cina. Su che cosa? Su una base di eventi, obiettivi, dalla crescita appunto economica alla politica estera, alla produzione agricola, all'output dei macchinari, allo sviluppo di zone industriali, a quanti brevetti devono essere depositati o lo sviluppo anche dello sport, come abbiamo visto anni fa con il calcio.
Come ho detto in apertura, il 2020 ha visto il concludersi del 13° piano quinquennale. Se dovessimo farne un bilancio, e nonostante la pandemia Covid-19, gli obiettivi delineati in questo piano sono stati comunque raggiunti?
Il 13° piano quinquennale ha proposto la costruzione della One Belt, One Road, ha visto lo sviluppo della regione di Pechino, Tianjin, Hebei, della cintura economica del Yangtze River e del Pearl River e sotto le direttive politiche di questo piano quinquennale, il 13°, lo sviluppo di queste regioni, cioè del nord-est e dell'East China, cioè la parte intorno a Shanghai e verso il sud della Cina, è diventata una forza trainante per il paese. Ora la Cina si ritrova a fine del tredicesimo piano quinquennale, più forte, ovviamente più ricca, meglio posizionata a livello globale, economico e sociale. Invece, per quanto riguarda gli obiettivi centrati o meno, si può dire che è stato formulato quel piano quinquennale durante un significativo rallentamento della crescita economica globale. In quel momento il paese stava affrontando sfide intorno alla disuguaglianza economica, l'urbanizzazione, l'evoluzione demografica, l'inquinamento e la necessità di spostarsi da un'economia basata sulle esportazioni ad un'economia basata sì sulle esportazioni ma anche sulla produzione interna e su ricerca e sviluppo interni. Questi fattori richiedevano di affrontare una crescita basata su domanda interna e appunto di ridurre le attenzioni solamente verso le esportazioni. Il piano, tra l'altro, mirava a liberalizzare l'economia cinese, spostandola verso una crescita basata sui consumi e permettendo appunto di giocare un ruolo maggiore nell'allocazione delle risorse, come è tipico appunto di un piano quinquennale come abbiamo visto fino adesso. Da un punto di vista numerico, magari non tutti i precetti del tredicesimo piano quinquennale sono stati centrati, però sicuramente grandi miglioramenti e crescita si è registrata nel GDP. La Cina oggi può rappresentare quasi il 17% del GDP mondiale, ma tornando sul tredicesimo piano quinquennale, ovviamente altri miglioramenti sono stati registrati sulla creazione di derrate alimentari, oltre 650 milioni di tonnellate di prodotto agricolo come grano, eccetera. 60 milioni di nuovi posti di lavoro sono stati creati, l'ambiente ha ricevuto significativi apporti e sviluppo e questo si è registrato specialmente nel smaltimento di rifiuti, nel veto di importare rifiuti da altri paesi e ovviamente si è registrato un incremento di interazione con altre economie, specialmente su quelle collegate alla One Belt, One Road.
Per quanto riguarda invece il 14° piano quinquennale, quali sono gli obiettivi delineati per il 2025?
Come è giusto che sia, ogni piano quinquennale ha un suo tema, diciamo. Poi, di piano quinquennale in piano quinquennale possono esserci sempre degli elementi comuni, perché hanno necessariamente bisogno di più anni per essere risolti o raggiunti. Questo piano quinquennale, il 14°, ha, a detta di alcuni, meno obiettivi rispetto al precedente, ma è più chirurgico su alcuni aspetti che sono sulla bocca ormai di tutti i giornali e le testate che si occupano di questi temi e sono facili da incontrare specialmente in queste settimane quando il piano quinquennale è stato deciso, ora nelle prime settimane di marzo. E quali sono questi obiettivi? Sono sicuramente intorno all'innovazione, quindi brevetti, qualità di questi brevetti, ricerca e sviluppo interna, lo scostamento da una produzione mirata solamente per l'esportazione in favore di una produzione più ad alto valore aggiunto per un consumo interno. E poi ovviamente il grande player che è l'ambiente. Altri obiettivi del piano quinquennale 2021-2025 sono quelli della sicurezza alimentare e la sicurezza dell'energia. Ma in che senso sicurezza? Non solo la sicurezza alimentare, per esempio, dal punto di vista qualitativo, ma della garanzia della presenza di cibo per le generazioni a venire. La food security è proprio fondamentalmente diverso dalla food safety perché si basa sulla disponibilità di cibo nel futuro. Lo stesso principio vale nei suoi contorni generali per l'energia. La Cina non ha una propria indipendenza di energia, se non altro quella rinnovabile. Dipende fortemente da carbone. Quindi deve preoccuparsi di trovare energie alternative e di migliorare la creazione di energia internamente in Cina in maniera sostenibile per evitare di dover dipendere in futuro da paesi che già vendono energia alternativa alla Cina.
Un'ultima domanda invece con riferimento alla sostenibilità, tema sempre più presente nei progetti di sviluppo dell'economia cinese. Il 14° piano quinquennale porta qualche novità in merito?
Quello dell'ambiente è un tema che è già presente nel precedente piano quinquennale ed è fortemente sottolineato in questo piano quinquennale, tant'è che pare, a detta di alcuni, che questo possa significare forse il documento più di ispirazione per molteplici economie globali in tema di tutela dell'ambiente. Perché? Perché la Cina è un consumatore preponderante di carbone e lo sappiamo tutti perché nel 2019 il 58% del consumo di energia cinese è derivato o derivava dal carbone. E dal 2011 ad oggi la Cina è il più grande consumatore rispetto al resto del mondo di energia che deriva dal consumo di carbone. Indubbiamente la Cina ha fatto promesse che sembrano essere raggiungibili ed ha positivamente sorpreso la platea internazionale già quando l'anno scorso a settembre Xi Jinping fece nel suo discorso online alle Nazioni Unite una promessa di far generare almeno il 20% dell'energia consumata dalla Cina dopo il 2030 da energie rinnovabili e di essere carbon neutral entro il 2060. Queste promesse devono essere sostenute ovviamente da obiettivi e gli obiettivi pare siano ragionevolmente raggiungibili, ma qualche novità in questo settore, oltre a quelle che ho appena menzionato che sono di grande importanza, sono l'apertura di sempre più settori agli investimenti stranieri nei comparti appunto dell'energia eolica, solare e idroelettrica. Quindi in quali settori possiamo attenderci un ingresso di più investimenti stranieri, specialmente europei e italiani? In quello dell'eolico, del solare, nelle materie rinnovabili o nei materiali biologici o biologicamente efficienti o efficienti nel consumo di energia nel materiale delle costruzioni, nelle veicoli elettrici, per i quali ci sono diversi incentivi già oggi in corso, e anche dei bond verdi. I bond sostanzialmente sono dei buoni che uno Stato o un'organizzazione può emettere per vendere il proprio debito a investitori. E questi bond verdi sono iniziati a Tianjin già nel lontano 2017 ormai. Altri settori possono essere intesi come tecnologie necessarie o richieste oggi per ottenere quegli obiettivi ambiziosi per la tutela dell'ambiente. E sono tutte le tecnologie intorno alla cattura, diciamo così, della CO2, biomassa, geotermica, energia dell'oceano, possiamo chiamarla, investimenti che mirano ad ottimizzare, quindi di rendere un po' più green l'utilizzo delle miniere per il carbone, tecnologie intorno all'idroelettrico, l'imballaggio e il packaging sostenibile, di cui l'Italia ha tanti esempi di leadership, e la gestione dei rifiuti.
Grazie mille Riccardo per essere stato con noi anche durante questa puntata che oggi finisce qui. Speriamo però di riavervi con noi martedì prossimo, in cui saremo sempre in compagnia di Riccardo per continuare a parlare degli sviluppi prossimi della Cina e delle prospettive di business che ne deriveranno. Ancora grazie Riccardo e alla prossima puntata.
Grazie a te Federica.
Non dimenticate di seguirci sui nostri social come sempre e se avete domande o suggerimenti fatecelo sapere in un commento sul nostro gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
Zaijian!